Spenza. E prega a Deus, oh padre mio, che prima o poi l'ascolterà. E urla a Dio, io sono un figlio tuo, e prima o poi l'ascolterà.
Paolo Brunori Sass ha chiuso il pezzo con la siglettina del pranzo servito, che potremmo utilizzare anche per introdurre Andrea Perin fra qualche istante, visto
che gran trasmissione era il pranzo servito.
Era molto bello quando usciva comunque il pollo e il consommé. Comunque,
sì, come avete sentito, Paolo vuole una moglie che gli scaldi la minestra a cena, una donna da portare in giro con la panda. Casting ad avellani@radiopopolare.it. Poi nel mese di agosto saranno le selezioni ufficiali.
Sei veramente un ciula, si dice a Milano, per essere più precisi, catalogandoti. Il disco di Brunori Sass, il secondo lavoro, si chiama Poveri Cristi, esce oggi. Questa sera invece a Pacianca il concerto registrato ieri qui nel nostro auditorium, casse accese dalle 21. Aspetta che dovrebbe partire la sigla di Andrea.
Guaio,
eccola qua.
Guaio, è arrivato il Pumarola Bot, è arrivato il Pumarola Bot. Che? Pumarò, 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 Pumarola.
Io non so se sta completando il sudoku o se sta facendo dell'altro, sta scrivendo un altro libro, un'altra puntata di ricette scorate. Sono un quarto d'ora che sei qui, non mi hai rivolto la parola neanche sul Toto allenatore e sei lì a correggere delle bozze. Cos'è che stai facendo?
Ho studiato per la puntata di oggi e ho dovuto perciò consumare grappa.
Grappa.
E allora sono un po' stordito, cioè, secondo me.
Grappa è il tema della puntata di quest'oggi, anche se vireremo fra un po' sulla sangria.
Sempre alcol.
Un po' per festeggiare l'ultima puntata di questa rinnovata collaborazione, ricette scorrette e yalla yalla. Non so, Nello, vuoi dare tu l'incipit oggi?
Sì, no, la
forse,
grappa,
sì.
1451, perché ho studiato anch'io.
Certo.
Termine lombard, giusto?
Sì.
O viene da grappus latino?
Ma in realtà viene da graspa, dai grappoli. Diciamo che in realtà arriva dall'acquavite, anzi dal vino. I nobili si faceva il vino, i nobili si tenevano il vino e i poveri si tenevano i graspi, quello che rimaneva della spremitura, lo allungavano con l'acqua e si bevevano quella porcheria, poveracci.
E anche perché ci vuole molto più tempo poi a berla, perché devi star lì a distillarla, a fare tutto il lavorio.
Da lì si è passati alla distillazione. In realtà la distillazione è una storia appena più antica in Italia, mica tanto, perché qui daremo un duro colpo, l'ultimo colpo di questa serie. La grappa, l'alcol.
Non mi dire che non è della Padania.
Non è della Padania.
No,
dov'è? No. Sono stati gli arabi. Ragazzi, è dura, lo so.
Sì. La grappa degli arabi.
Sei un sovversivo,
arabi,
Perin.
Sì, la grappa è sovversiva, diciamolo. E in realtà in Egitto, i greci, in Persia, tutti distillavano per uso medico, che altro. E lì approda in Italia la scuola salernitana, che era una scuola di medicina appunto in quell'area, che nasce intorno al
con l'università,
XII secolo, esatto. E lì elaborano tutta una serie di teorie che poi faranno scuola tutt'oggi, e cioè che la medicina prima di tutto è cucina, cioè dipende da come mangi, come stai, e questi cominciano a teorizzare la distillazione. Quindi, e la chiamano aqua vitis, cioè
certo,
acqua della vite.
Quindi nasce la grappa come medicinale?
Nasce come medicinale, ripeto, grazie agli arabi, perciò dobbiamo ringraziare loro per questa cosa che adesso è molto nostra, come dicono
noi.
Quindi
ti spucciavi un ginocchio, boom, un po' di grappa e via.
Non so se era proprio così.
No.
Beh, diciamo la verità, durante tutto il Medioevo il vino, e perciò l'alcol in senso lato, era considerato grosso modo una medicina. Si dava il vino ai malati, si dava il vino negli ospedali. C'è rimasta un po' l'idea che il vecchio detto il vino fa buon sangue. Quando si sono accorti che troppo vino portava l'ubriachezza nei malati, hanno smesso, hanno raddrizzato un po' la questione, insomma.
Però c'erano corsie più allegre, diciamo.
Tieni conto che un medico, nel medico dei Savoia nel 400, sosteneva che in effetti dare il vino ai bambini sotto ai 6 mesi di età non era il caso. Il che voleva dire che sopra i 6 mesi di età era assolutamente il caso.
Senti, Andrea, ma come mai proprio lì nella scuola salernitana?
Era la scuola più avanzata, lì si incontravano vari tipi di cultura, quella araba e quella latina, e nonché quella ebraica, per un insieme di liberalità, di accettazione. Al nord ci avevamo ancora i residui dei Longobardi, cioè tutta gente molto meno disponibile alla chiacchiera, all'incontro, e perciò in quell'area nasce questo tipo di cultura, questo tipo di incontro tra culture.
Andrea, io arriverei all'Ottocento, quando, guarda caso, dal Salernitano la grappa si trasferisce in Veneto, terra insomma che ne sa qualcosa di grappe, ed entra addirittura nel dizionario.
Eh beh sì, i dizionari sono importanti per conoscere la storia degli alimenti o dei piatti, perché quando vengono citati da un dizionario vuol dire che sono in uso. In effetti è solo quello veneto che lo riporta.
È strano.
Eh già, vero? Mentre il dizionario italiano di lingua italiana o anche quello della Crusca non lo citano assolutamente. Ciò vuol dire che è un appannaggio, quella così fatta, cioè con i residui della sperimentazione del vino del Veneto. Grappa che a questo punto entra nella storia nazionale, purtroppo non per una bella vicenda, cioè quella della prima guerra mondiale,
anche perché appunto non è esattamente quella della degustazione, l'utilizzo,
no, anzi purtroppo era quella che si dava ai soldati prima dell'assalto, assalto in trincea, assalto dove morivano in tanti. Per dare un coraggio, come dire, artificiale a tutti i soldati, veniva data una gamella, cioè una borraccetta di grappa.
Entra anche in un movimento insomma un po' controverso, molto originale, questo è assolutamente fuori discussione, e abbiamo anche degli assaggi qui, Caronello.
Sì, perché
però non è giusto.
Stai attento, Anello, perché potrebbe essere la tua fortuna in realtà.
Abbiamo degli sciottini di roba futurista.
No, ragazzi, no, che
sì,
bello.
Perché noi stiamo mirando verso il cocktail, verso la sangria che ci aspetta con l'intervista, e ci passiamo attraverso i futuristi.
La Noventura Siglettina Lounge, direi, visto che ormai siamo...
Siete troppo giovani per me voi.
Hai ragione.
Allora, i futuristi,
questa
sono
non l'ho capita,
pochi.
Però per il lounge
è bella comunque.
Va bene.
Ma senti, mi raccontate un po', cioè sono in dei bicchierini, come vi siete organizzati?
Due sciottini.
Due sciottini. Poi... Colore?
Trasparente, colore, perché
trasparente.
Deve... sì, perché è il cocktail futurista. I futuristi sono gli unici in Italia, nella storia, a parte il grigio verde, cioè acqua e menta, che nasce proprio nella prima guerra mondiale, a fare dei cocktail usando la grappa. Ho chiesto anche da amici, baristi, etilisti, nessuno lo faceva. Vi racconto però il primo, sì, di questi cocktail, la polibibita dell'aeropittore futurista Fillia.
Ho capito da dove nasce poi anche il movimento,
che
bastava dirlo subito.
Diavolo, sì, in tonica nera.
Tonica intesa non come acqua.
No, temo come tonaca.
Credo
è
anch'io.
Un virtuosismo letterario.
Prego.
2 quarti di sugo di arancio, sì, 1/4 di grappa, 1/4 di cioccolato liquido.
Cioccolato lì, il Nesquik.
Dopodiché immergere il tuorlo di un uovo sodo.
Ah.
Però capisci, Nello, bicchiere trasparente rende.
Certo.
No, certo.
Questa è la prima, vuoi disgustarci anche con una seconda ricetta?
Ma l'avete assaggiata?
Ma certamente, più bicchieri, da qui l'afasia che ha colpito il sottoscritto.
Il retrogusto, minuti... com'è il retrogusto?
Confuso.
Confuso, benissimo.
Il secondo, sì, la seconda polibibita dell'aeropittore futurista Prampolini.
Che
si chiama?
Fine ha fatto l'aeropittore futurista Prampolini? Prampo, chiama 0233001001.
Beh, forse i nipoti.
Vabbè, insomma, per modo di dire.
Siamo negli anni 30 e comunque se beveva grandi dosi di le grandi acque non, sì, andava lontano. In questo caso abbiamo 1/4 di grappa,
sì,
1/4 di gin, 1/4 di kummel e 1/4 di anice. Però aspetta, non è finita. Sopra il liquido galleggia un blocco di pasta di acciughe avvolta farmaceuticamente sì, in un'ostia.
Ma sono delle provocazioni queste.
Mi sa che siamo abbastanza vicini alle provocazioni.
Sì.
Molto bene.
Non so, Nello, però potrei proporterne una che magari puoi fare a casa tu, no?
No, io infatti ho preso la ricetta. Vorrei che magari il nostro Paolo assaggiasse un goccino di questa seconda.
No, noi abbiamo la degustazione di sciottini e abbiamo
noi abbiamo già dato in realtà.
Cioè, abbiamo anche un coro per come nella Bergamasca.
Poi tiri su. Il coro, poi sarebbe un coro futurista, zoom tan, prim, bing, drink.
Dan. A drink finale però.
Sì, non so, sta finendo male questa rubrica. La partita con
se c'era, se c'era un buon rapporto.
Vai.
Andiamo a sentire il Daniele. Il Daniele è un ragazzo di Catania che ha elaborato la
che
grappa.
Ha vissuto
a lungo
questa sangria.
Sì, una sangria sinceramente tosta.
Veramente.
Questa roba è veramente tosta e l'ha rielaborata con la grappa. Sangria con la grappa, veramente non so a quali feste va Andrea Perin per incrociare personaggi come Daniele.
Ho solo fatto l'intervista.
Vabbè.
La classica festa universitaria. Metà degli anni 90, il collettivo che ha organizzato la festa ha deciso di fare una variante tipicamente meridionale della sangria, basata principalmente appunto vino, Cointreau e un po' di Grand Marnier, tanto per dargli un po' di colore, ovviamente frutta e zucchero, lasciata fermentare per una intera notte. E devo dire che è stata veramente piacevole gustare questa variante, dove il vino non era per niente rintracciabile, coperto dalla gradazione alcolica eccessiva.
Senti, ma qualcuno secondo te si ricorda che la sangria era spagnola in origine o ormai è diventata una roba talmente consuetudinaria che...
Che ormai è accettata da tutti, ormai è una bevanda tipicamente estiva, soprattutto abbinata a feste.
Senti, ma Cointreau hai detto è un altro liquore francese, perché non il nocino e la grappa ad esempio?
Perché no, il nocino forse, ma forse è troppo liquoroso.
Sì.
E la grappa, essendo a Catania, non è un prodotto tipicamente locale.
Era già straniero, insomma.
Era già, sì, molto straniero.
Senti, ma piacque molto questa sangria corretta e riveduta?
Beh, dagli effetti devastanti sul pubblico che ha partecipato alla festa, devo dire sì, perché sono stati consumati tutti i litri. Sì. Mi ricordo di almeno 20 litri di sangria.
20 litri di sangria, sì. Per quante persone?
Bel po', un numero elevato, ora non ho idea.
100? 200?
Sicuramente un centinaio.
Beh, comunque un centinaio, 20 litri, cioè adesso voglio dire di sangria, è veramente impegnativo. Ma tu l'hai più rifatta?
No. Sinceramente no.
Perché ti sei già laureato oppure per altri motivi?
No, ho visto gli effetti devastanti. No, devo dire che sì, è stata apprezzata, ma la gente era troppo felice e allegra. Abbiamo deciso di non darla più.
Ma tu mi stai raccontando una ricetta che noi non consigliamo agli ascoltatori?
No, la voglio consigliare solo se si è coscienti della voglia di divertirsi e andare oltre ogni limite insieme agli amici.
Ragazzi, allora questa è una sangria catanese a rischio e pericolo.
Ha preso l'ergastolo, volevamo dirlo.
Sì,
poi
sì, Daniele, non imitatelo nelle vostre case.
Salutiamo Daniele e tutti gli altri detenuti.
Sì, la prossima volta cocktail con le arance per Daniele.
Sì. Uè, Andrea, è finita anche quest'anno, è stato bello, ci siamo divertiti. Io
tutto
almeno
quello che è bello
molto...
finisce.
Beh, adesso messa
quasi tutto.
Messa così.
Quasi tutto.
Mi devo, come dire. No, mi fai commuovere così.
No, Paolo, non cominciamo come tutti gli anni che tu il venerdì della settimana prima dell'ultima diretta inizi a piangere. No,
Nello, se non hai un cuore.
Dai, Paolo.
Vivi senza.
Qui siamo a piedi fazzoletti usati ormai.
Dai.
Paolo,
sì.
Paolo tira su col naso da mezz'ora, che poi vedendo il naso di Paolo, insomma, una cosa impegnativa.
Vabbè, non fa ridere.
Scusate.
Guardatevi i vostri due nasetti.
Andrea abbiamo un bel profilo.
Va bene.
Esatto.
Va bene, Andrea. Vabbè, ci vediamo presto. Grazie, è stato un piacere.
Ciao Andrea.
Ciao Nello, ciao a tutti. Ciao.